raccolgo le ultime parole del fratello, poi ho sentito nelle vostre preghiere, naturalmente, colgo le ultime parole del fratello Alberto, la necessità abbiamo di essere puliti, lavati, e per leggervi un paio di versetti che hanno a che vedere con il culto di questa mattina, poi anche quello che ha detto la sorella, no? Beati coloro che si prodigano per la pace. Sto leggendo in Malachia, capitolo 3, pagina 146, per chi ha questa versione, e dice così: naturalmente vi leggo anche il primo versetto, altrimenti qualcuno potrebbe non capire, l'abbiamo letto anche in altre occasioni, quando dice: ecco, io mando il mio messaggero che spianerà la via davanti a me. Il Signore sta parlando di Giovanni Battista, come sappiamo. E subito il Signore che voi cercate, l'angelo del patto che voi desiderate, entrerà nel suo tempio. Ecco, egli viene, dice il Signore degli eserciti. E poi, queste sono le parole, chi potrà resistere nel giorno della sua venuta? Fratelli e sorelle, chi potrà resistere nel giorno della sua venuta? Voglio dire, se noi abbiamo lo Spirito del Signore, chi potrà resistere, se è vero? O come possiamo noi nascondere qualche cosa? Come possiamo, se abbiamo lo Spirito del Signore, non fare pulizia? Sia chi parla, sia chi ascolta, dice: chi potrà rimanere in piedi quando egli apparirà? Egli infatti è come il fuoco del fonditore, come la potassa del lavatore di panni. Egli si metterà seduto come chi raffina e purifica l'argento, e purificherà i figli di Levi, e li rifinirà come si fa dell'oro e dell'argento. Ed essi offriranno al Signore offerte giuste. Insomma, senza questa purificazione non ci saranno queste offerte giuste al Signore, cioè, voglio dire, resteranno dei residui, resteranno delle scorie. Mi ricordo i miei professori quando facevamo tecnologia, che ogni tanto ci parlavano degli altiforni e poi delle scorie che restavano da un'altra parte. Ma andiamo nel capitolo, uno dei capitoli centrali di questo culto, che è il capitolo 5 di Isaia, e leggiamo i primi 7 versetti. Li facciamo leggere Amara.
7.
Sì.
Io voglio cantare per il mio amico, il cantico del mio amico per la sua vigna. Il mio amico aveva una vigna sopra una fertile collina. La dissodò, ne tolse via le pietre, vi piantò delle viti scelte, vi costruì in mezzo una torre e vi scavò un trettoio per pigiare l'uva. Egli si aspettava che facesse uva, invece fece uva selvatica. Ora, abitanti di Gerusalemme e voi uomini di Giuda, giudicate fra me e la vigna? Che cosa si sarebbe potuto fare alla mia vigna, più di quanto ho fatto per essa? Perché mentre mi aspettavo che facesse uva, ha fatto uva selvatica? Ebbene, ora vi farò conoscere ciò che sto per fare alla mia vigna. Le toglierò la siepe e vi pascoleranno le bestie, abbatterò il suo muro di cinta e sarà calpestata. Ne farò un deserto, non sarà più né potata né zappata, vi cresceranno i rovi e le spine. Darò ordine alle nuvole che non vi lasciano cadere la pioggia. Infatti, la vigna del Signore degli eserciti è la casa di Israele, e gli uomini di Giuda sono la sua piantagione prediletta. Egli si aspettava rettitudine, ed ecco spargimento di sangue, giustizia, ed ecco grida d'angoscia.
Grazie. Poi andiamo nel Vangelo di Matteo, capitolo 7, pagina 958 per questa versione. I versetti che vanno dal 15 al 20, e facciamo leggere Rosa.
Guardatevi dai falsi profeti, i quali vengono verso di voi in vesti da pecore, ma dentro sono lupi rapaci. Li riconoscerete dai loro frutti. Si raccoglie forse uva dalle spine o fiche di rovi? Così ogni albero buono fa frutti buoni, ma l'albero cattivo fa frutti cattivi. Un albero buono non può fare frutti cattivi, né un albero cattivo fare frutti buoni. Ogni albero che non fa buon frutto è tagliato e gettato nel fuoco. Li riconoscerete dunque dai loro frutti.
C'è una grandissima similitudine, cari fratelli e sorelle, tra questo capitolo che abbiamo letto in Isaia 5 e la Chiesa del Signore e i credenti. Questo è chiaramente riferito ai credenti. Le parole che ascolteremo oggi dal culto, anche più avanti, fanno in modo che noi possiamo veramente metterci a nudo. Senza la parola di Dio e senza favoritismi per nessuno di noi, e ci chiama a un'analisi profonda del nostro stato d'essere, perché vedete, cari fratelli e sorelle, tante volte rischiamo di sentirci giusti come quei farisei che si sentivano molto giusti, ma poi nella sostanza alla radice produciamo triboli e spine. Dico questo perché temo che la parola del Signore questa mattina andrà, spero, questo è l'auspicio, a chiarire dentro ognuno di noi delle posizioni alla luce della sua parola. Quindi diciamo che c'è questa similitudine tra il lavoro che il Signore svolge in questa vigna e il frutto che essa porta. E quale frutto, se la vigna del Signore porta, quale frutto è quello che deve portare? Il Signore manda degli operai a lavorare la sua vigna perché c'è un progetto, al fine di raccoglierne il frutto di questa vigna e da questo frutto ricavarne un vino per la gioia. Questo è il progetto del Signore. Se questo non viene messo in atto, in pratica, no? Giorno dopo giorno nella nostra vita, credetemi che ci sono dei grandi problemi. Ma in sintesi, da quello che abbiamo letto, vediamo che il Signore, il padrone, si accorge alla resa dei conti che il prodotto non era secondo le sue aspettative. Non era secondo le sue aspettative. Quindi delusione, amarezza e abbandono della vigna. Ecco. Mi viene in mente, facendo il paragone, che anch'io ho ereditato una vigna, ancora ne ho un pezzo, da qualche anno. Il mio papà la lavorava, quando la lavorava era una meraviglia questa vigna, la disossava. Ora è piena di rovi, di spine, e non si capisce neanche più dov'è il limite. Fino a quando c'era qualcuno che la lavorava bene, adesso è rimasta così. Ma questo racconto della parola di Dio, cari fratelli e sorelle, è collettivo, ma è anche individuale, come sempre, cioè parla ad ognuno di noi. Vedete, comincia così: io voglio cantare per il mio amico il cantico del mio amico per la sua vigna. Vedete che nelle antiche culture c'è l'usanza di musicare una storia. La storia veniva musicata e veniva raccontata così al popolo sotto forma di canzonatura o di proverbio. Succedeva così, siccome noi abbiamo avuto la fortuna di nascere tra il 900 e il 2000, diciamo che ci sono 150 anni, però secondo dove uno è nato ha assunto la cultura dell'Ottocento oppure quella che viviamo adesso, abbiamo avuto questa fortuna. E devo dire che dalle nostre parti c'erano appunto queste canzonature per raccontare una storia che diventava poi un proverbio. Diventava un proverbio per prenderne esempio, cioè diventava una verità questo canto. E questi canti, queste canzonature, si chiamavano Viesch nella lingua, che significava proprio questo, no? Di formulare un canto per poi cantarlo, musicarlo perché si ricordasse nei tempi a venire. E ancora oggi si cantano questi antichi canti quando ci riunisce in piazza. Quindi dice: io voglio cantare per il mio amico un cantico. Per cosa? Questo l'ha formato per la sua vigna. Dice che il mio amico aveva una vigna sopra una fertile collina, e voglio farvi qualche piccolo, possibilmente si possono intravedere dei paragoni. Io voglio dire, ecco, il mio amico aveva una vigna sopra una fertile collina. Cos'è questa fertile collina? È il piano di Dio, è il piano di Dio. La disossò, ne tolse via le pietre e vi piantò delle viti scelte. Cose sono? Scelte. Allora, delle viti scelte, per le fratelli e sorelle siamo noi, perché dice: non siete voi che avete scelto me, sono io che ho scelto voi. Ma dice ancora: la disossò perché potesse portare frutto, potesse la disossò da queste pietre. Voi sapete che un terreno è pieno di ossature di vario genere, pietre di vario genere che sono i nostri peccati, cari fratelli e sorelle. E vi scavò uno strettoio per pigiare l'uva, cioè stretta e angusta è la via della salvezza, e larga e spaziosa la via della perdizione. Quindi stretta, stretta è dove si stringe, si stringe per far uscire il veleno da una parte, ma per ricavarne, quindi gettar via, come si dice, la parte dell'uva che non serve, che diventa tossica, ma tenerne il buon vino per la gioia. Stretta e l'angusta della via della salvezza. Lo strettoio può essere, è la parola di Dio, sono i culti, sono le cose che noi, per le quali ci teniamo per crescere. L'uva, noi, il frutto di questa vigna. Perché quindi questa possa germogliare, viene sgravata da questi peccati, da queste pietre dure che rappresentano anche il nostro cuore duro. E fatto tutto questo, il Signore dice: chiamate, giudicate voi, dice, tra me e la mia vigna. Si aspettava che facesse dell'uva, invece fece dell'uva selvatica. Dice che aveva fatto una torre anche, vi costruì in mezzo una torre, coloro che possono sorvegliare, ma sorvegliare che non arrivassero bestie, sorvegliare da qualsiasi cosa. E invece che cosa è successo? È successo che dopo che il Signore aveva fatto ogni cosa, i frutti di questa vigna, l'uva non era buona, non era buona l'uva, era acidula. Prima che il Signore poi facesse il vino, quando è arrivato per raccogliere il frutto, E vedete che questo è scritto anche nella parabola, nelle parabole dei Vangeli. Non trovò questo frutto che si aspettava. In questo caso, dopo tutto questo lavoro, trova dei frutti aciduli, un'uva selvatica, no? E si accorse di questa amara sorpresa. Non era l'uva che si aspettava, era acidula, aspra. Quel poco sugo che avevano i chicchi era immangiabile. Il Signore aveva fatto ogni cosa e che cosa si sarebbe potuto fare di più? Che cosa si sarebbe potuto fare di più? Tutto è compiuto, dice il Signore, quindi di più non si poteva fare niente. Il Signore, quando è morto sulla croce, dice: tutto è compiuto, cosa potevamo fare di più? Nulla. L'uva selvatica, cari fratelli e sorelle, rappresenta anche una fede senza amore, una fede senza amore, acida, che fuori è uva sì, ma è selvatica. È uva sì, ma è selvatica. Formalismo evangelico, chiamiamolo così. Non voglio dire no del mondo evangelico, evangelico, sai, tutti adoperano il Vangelo, formalismo. Quindi io temo che anche, cari fratelli e sorelle, in questa chiesa, in più di un'occasione, si sia mischiata la carne con lo spirito, e faremmo bene a chiedere perdono al Signore perché abbiamo anteposto, cari fratelli e sorelle, i nostri bisogni carnali a Lui. I frutti continuano ad essere aciduli. Non so se volete, vi ripeto quello che ho detto. Che in questa chiesa, dico anche, in più di un'occasione si sia mischiata la carne con lo spirito. E questo errore lo si commette spesso e volentieri. Non cerchiamo chi ha più ragione o più torto. Non cerchiamo chi ha ragione o chi ha più torto. Perché per il semplice fatto di aver conteso cose, persone, pensieri, opere, non si è fatta la volontà di Dio. Si sono messi davanti i nostri bisogni carnali, primari, prima di ogni cosa. Ci siamo azzuffati, forse, per delle cose del genere. Ci sono stati, ci sono, finché non vengono rimossi, cari fratelli e sorelle, peccati grandi quando una casa, e ancora di più. Dice: ma che fratello che dice, è pazzo? No. Sarò, magari parlo per me. Ci sono persone che si sentono offese dal comportamento di altre persone. Io parlo di fratelli e di sorelle, se così si può dire. Ma il Signore ci dice: vinci il male con il bene. Chi si offende rimane barricato in se stesso, cari fratelli e sorelle, rimane barricato in se stesso, dimenticando i peccati e le offese che ha creato ad altri e prima di tutto al Signore. Perché quando offendiamo qualcuno, facciamo prima al Signore, prima di farlo ad altri. Sapevo io, tanti anni fa, e ora mi siete testimoni, che ciò che si semina per la carne produce contesa, giudizio, morte. Lo sapevo e non condividevo ciò che stava per avvenire. Non condividevo certi modi di fare, certi modi di non spartire bene quello che è per lo spirito, che è la priorità, e poi quello che è la carne. Mi sono irritato per questo, ma i desideri della carne in alcuni sono stati più forti di quelli dello spirito. Se questa è la nostra condizione, cari fratelli e sorelle, io invito ad andare al Signore e renderci veramente conto di questo, perché vi sto parlando del fatto che ci sono queste pietre pesanti, no, all'interno di questa vigna che bisogna rimuovere. Che dovrebbe dire Cristo Che cosa dovrebbe dire Cristo di noi che lo abbiamo crocifisso? Oh, non è che l'hanno crocifisso gli ebrei, sì, loro lo crocifisso, ma per conto nostro, noi siamo stati mandanti, siamo stati mandanti. Che cosa dovrebbe dire Cristo per i nostri peccati? Noi l'abbiamo crocifisso noi, ognuno di noi. Non facciamo finta di niente adesso di essere dei puritani, delle brave persone, perché siamo dei criminali, siamo degli assassini, perché siamo noi che l'abbiamo crocifisso. Ognuno l'ha crocifisso per conto proprio, cari fratelli e sorelle. Non dovremmo essere stati guariti dal sangue di Cristo e quindi ricevere tutti i benefici per il perdono ricevuto? E allora perché non la smettiamo di giudicarci migliori degli altri, di persone alle quali debitiamo che ci abbiano fatto un torto? Cari fratelli e sorelle, mi spiace dirvelo, io non conosco un cristianesimo diverso se non quello di perdonare e di aiutare il mio prossimo. Io non ne conosco uno diverso. Non conosco un cristianesimo dove si erge a giudice degli altri. Io questo non lo conosco. Io conosco un cristianesimo che cerca di aiutare il proprio fratello, anche se è caduto per terra, nel fango, cercare di guarire le sue ferite, cercare di aiutarlo ad uscire dai guai nei quali di qualsiasi tipo si è cacciato. Io sono profondamente convinto di quello che sto dicendo, questa è la mia fede, non pretendo che sia quella di nessun altro. L'amore, cari fratelli e sorelle, non addebita il male, è paziente. Conosciamo tutta la storia sull'amore, ma poi facciamo finta di non averla ascoltata. Se non aiuto il mio fratello e lo giudico soltanto, io lo sto uccidendo nuovamente per conto mio. Senza armi, gli omicidi peggiori sono quelli che si fanno senza la pistola, almeno la pistola uno uccide. Se questa uva è acidula così, la nostra religione senza questa parte di Dio così importante che è l'amore, che non ha giudizio in sé, perché è Dio che giudica, non noi, voglio dire che questa nostra religione è vana. Ora ognuno esamini se stesso fino in fondo. Sì, voi mi direte, cari fratelli e sorelle, che ci sono mille difficoltà, perché il fratello, perché la sorella, sono difficili da gestire, hanno un carattere difficile, e faticano a cambiare vita. Voi mi direte tutte queste cose. Sì, io non dico, io personalmente, di aver fatto tutto ciò che era possibile per questa vigna, questa. Ma dico che ho cercato di fare tutto il possibile, questo il Signore lo sa, perché non si ammalasse questa vigna. E voglio continuare a farlo ancora, altrimenti io mi servo inutile, mi sento un servo inutile. Anzi, sono inutile se non sono adoperato dal Signore. E sono utile solo quando mi adopera il Signore, altrimenti io prendo e me ne vado. È arrivata l'ora, cari fratelli e sorelle, se è vero che il Signore mi ha dato un minimo di credibilità, diciamo così, per non usare la parola autorità che oggi può scandalizzare, no? Di stringere le maglie, capite cosa sto dicendo? Di stringere le maglie, lo voglio fare perché la mia volontà, spero che sia quella del Signore, non voglio adoperare, vedete, tante volte si adopera il nome di Dio in vano. Bisogna stare attenti, il Signore mi ha detto questo, guarda, il Signore ha permesso quell'altro, no? Si parla così a vanvera, tanto per parlare, il Signore, se si abusa del nome del Signore per dire, il Signore mi ha detto questo, no? Bene, io vi dico che invece io in cuore questo, come figliolo di Dio, come servitore del Signore, se sbaglio, ecco, sbaglio io. Ma voglio dire questo, voglio stringere le maglie, perché sento questo che mi viene da dentro. I nodi che si sono creati in questa comunità, anche, come in tante comunità, a me ne interessa, ognuno deve guardare la sua, che si sono creati per la carnalità e le difficoltà per i fratelli e sorelle, che si sono trascinate fino ad oggi. Io personalmente non voglio che dei fratelli e delle sorelle si perdano per la durezza del loro cuore. Guardate che non c'è una persona indicata in quello che sto dicendo, sappiamo che ognuno, il Signore sa parlare ad ognuno di noi. Io non desidero che dei fratelli e sorelle si perdano per la durezza dei nostri cuori, non solo del loro, ma anche del nostro. Noi dobbiamo guardare la durezza del loro cuore, dobbiamo guardare quella del nostro cuore. Dobbiamo fare tutto il possibile, se abbiamo dell'amore, per cercare di salvare dei fratelli e delle sorelle. Perché nessuno di noi è esime da peccato, nessuno di noi. Io penso che da una cosa siamo tenuti ad obbedire, alla legge dell'amore, no? E ad essere sottomessi. E io dico, possibilmente, basta con la democrazia dell'ipocrisia. Con la democrazia dell'ipocrisia, col continuare a far finta che ci amiamo, che ci vogliamo bene, che tra di noi non ci sono dei problemi di nessun genere, magari mi sbaglio completamente, vorrei tanto sbagliarmi completamente, ma questo lo dico perché si arrivi a perdonarsi se ci sono dei problemi a vicenda. Ma non parlo solo per coloro che sono qua dentro, ma anche per le persone che non sono qui in questo momento con noi, che magari hanno toppato, sono caduti con le mani e con i piedi, e anche noi abbiamo commesso degli errori. Allora io non amo che nella nostra comunità, come in qualsiasi altra, che si dica Chiesa di Cristo, ci siano delle incomprensioni. Perché se ci sono delle incomprensioni, ci sono delle contese, ci sono. E contese, sapete cosa significa? Quando uno tira una cosa da una parte e l'altro la tira dall'altra parte. E uno la tira, ognuno tira l'acqua al suo mulino, al suo pensiero, capito? Perché vuole aver ragione. E quando uno vuole aver ragione, cari fratelli e sorelle, significa che uno vuole contendere. O meglio, dentro di sé c'è la contesa per natura. C'è questa maledetta contesa, perché vuole aver ragione. E chi vuole aver ragione? La ragione non ce l'ha. Non ce l'ha. Perché la ragione ce l'ha da soltanto il Signore. Quindi basta con la democrazia dell'ipocrisia. Siamo tutti diventati tanto democratici, dobbiamo sempre star zitti, perché tentiamo, no, la verità può offendere. Non sapevo che potesse offendere. Cioè, la verità al massimo può guarire le persone che non se ne devono conto. E chi gira le spalle alla verità? Sta scritto nella parola del Signore. Fare i conti con lui, ma noi siamo tenuti a dirla fino in fondo. Non per nulla il Signore ha detto, e se è vero, no, che noi siamo una santa assemblea, io non sopporto l'iniquità mista alla santa assemblea. Se avete dei problemi, perché io di problemi penso di non averne con nessuno, mi sento in pace e tranquillo, se ho fatto qualcosa qualcuno me lo deve dire. Se sto facendo poco per voi dovete dirmelo. Voi chiedetevi cosa fate, non per me, perché non vi ho mai chiesto né un asino né una lira, mai, a nessuno. Allora, se ci sono dei problemi, se avete problemi tra di voi, è meglio che ve li chiariate, è meglio che si chiariscano questi problemi e uno analizzi ognuno se stesso per capire fino a che punto mi sono mosso in modo giusto e fino a che punto, che magari per colpa mia, per mancanza di amore o per eccesso di giudizio, magari un mio fratello si perde, una mia sorella. Io non voglio essere pastore di lupi, non voglio essere un pastore di lupi, cari fratelli e sorelle, che covano risentimento e disprezzo gli uni per gli altri, avendo perso la via maestra, l'amore che non può esistere senza perdono. Quindi non venite a dirmi che voi amate se ci sono ancora risentimenti. Perché io ho un risentimento per quello che tu mi hai fatto una volta. Ti ricordi quando mi hai rubato il tacchino? Per dire il tacchino, o per dire un'altra cosa. Ti ricordi di tutto il male? Ti ricordi che io e te abbiamo avuto un mucchio di problemi? Bene, se questa è la vostra situazione, io vi invito tutti ad andare davanti al Signore se volete avere pace e se vogliamo evitare che il Signore cominci a togliere la siepe vicino nella nostra vigna. E nella vigna nostra non significa solo quella della Chiesa, significa anche quella personale, quella propria. Perché qui si ci sguazza spesso e volentieri, si tira a campare con il rancore. Un credente non può portare rancore di nessun genere. Non ci sono rancori che si possono portare, cari fratelli e sorelle. Altrimenti noi abbiamo, cioè, siamo degli assassini, non avete capito? Siamo degli assassini perché Gesù Cristo abbiamo ucciso noi, il nostro Signore abbiamo ucciso noi. E allora che cosa abbiamo capito del cristianesimo, della radice, di questa radice santa, di questo frutto santo? Di cosa abbiamo, se quella è la radice, non possiamo che fare frutti buoni, non possiamo fare che frutti buoni. E infatti voglio tornare a Matteo quando dice: guardate dei falsi profeti. E voi dice: i profeti sono loro. No, chiunque si dice credente è un profeta. Profetizzare significa anche evangelizzare, lo sapevate? Guardate dei falsi profeti, i quali vengono verso di voi in vesti da pecore, ma dentro sono lupi rapaci. Le riconoscerete dai loro frutti. Si raccoglie forse uva dalle spine o fighe dai rovi? Così ogni albero buono fa dei frutti buoni. Vedete, non si può sbagliare. Non si può sbagliare. Allora dobbiamo cercare di capire qual è la radice. Perché io posso disossare il terreno, posso avere tutto pronto, come il Signore ha fatto. Ma alla fine se la mia radice, ecco per certi, nessuna mala radice esca da voi ad inquinarvi, a farvi star male. E qual è la radice, una radice più velenosa se non quella di non essere capaci di perdonare il nostro prossimo, di subire piuttosto qualche torto? Possibile che dobbiamo avere sempre del risentimento? Allora dice: riconoscerete dei loro frutti. Questi sono i frutti. Queste reazioni che emergono da noi, che riusciamo ben coprire, ma che invece queste radici ci sono. Si raccoglie forse uva dalle spine o fighe dai rovi, così ogni albero buono fa frutti buoni, ma l'albero cattivo fa frutti cattivi. Un albero buono non può fare frutti cattivi. È chiaro il concetto? Se l'albero è buono non può fare frutti cattivi, né un albero cattivo fa frutti buoni. Ma poi dice che ogni albero che non fa buon frutto, come l'uva che era diventata acidula, è tagliato ed è gettato nel fuoco. Le riconoscerete dunque dai loro frutti. Quindi i credenti si riconoscono dai loro frutti. Non veniamo a contarcela. Smettiamo di parlarci dietro gli uni degli altri, di pensare male gli uni degli altri, perché questo non è da cristiani. Allora, l'amore non può esistere senza perdono. Tutti quanti siamo degli omicidi, sapete benissimo che abbiamo ammazzato Cristo, e non venite a dirmi che non siete stati voi, che io lo amavo, io lo amo il Signore, io lo amo, vado ai suoi piedi, alla sua croce. Tu sei il primo assassino. Poi se ne parla, dopo, quando hai capito che l'hai ammazzato, tu che sei diventato una persona nuova, che sei una persona pentita, dopo se ne parla, ma non prima. Criminali. Ecco, se non è questa la nostra condizione, ecco, dice il Signore, cosa sto per fare alla mia vigna. Toglierò la siepe e vi pascoleranno le bestie. Quando una persona fa entrare nella sua vita qualche radice malvagia. Nel proprio terreno, sapete, cresce assieme al resto. Ma sapete che l'erba cattiva non muore mai, come si dice. E così un po' per volta farà inacidire, farà veramente morire quel poco di terreno buono che era rimasto nel cuore di ognuno. Vogliamo forse restare senza la protezione del Signore? Tu dici no, no, il Signore, se mi protegge il Signore, fino ad oggi credo che il Signore ci abbia protetto a sufficienza. Vogliamo restare senza questa protezione? Parlo individualmente, parlo collettivamente, perché prima toglie la siepe il Signore, poi dice il muro di cinta. Abbiamo considerato veramente che tipo di frutto siamo, cari fratelli e sorelle? Che pesce sei, dicevano dalle nostre parti. Che frutto siamo? Ma non per noi stessi. Ecco, l'altro problema è che noi pensiamo sempre di essere un frutto per noi stessi e dobbiamo essere quel frutto lì. E noi saliamo sempre su una sedia per giudicare quello che pensiamo in rapporto agli altri, quello è giusto o è malvagio secondo il nostro pensiero. Ma se io ti stai chiedendo tu che frutto sei, non che frutto sono gli altri, tu che frutto sei, ti sei analizzato, guarda che frutto sei, che frutto produci, no? Ma questi frutti che produci non li devi produrre per te, ma questi frutti vanno prodotti per il Signore. Ogni cosa è prodotta per il Signore. Vedete, la mancanza di amore crea in noi una fede cieca. Non so se mi sono spiegato. Crea una fede cieca, religiosa e moralistica. E moralistica. Perché la cosa più facile è esprimere giudizi di ogni genere nei confronti di chiunque, quando sappiamo benissimo che il giudizio va dato soltanto da Dio. Noi dobbiamo avere discernimento, ma non dobbiamo esprimere giudizio. Non giudicare e non sarai giudicato. Allora la mancanza di fede e d'amore crea in noi una fede cieca, assolutamente cieca, non benigna, non benigna, pacifica. La mancanza d'amore non crea una fede pacifica, quindi crea il contrario, capace di subire, cercate di subire piuttosto qualche torto. Ora, se vi ricordate bene, c'è scritto, e lo conoscete tutti quanti, i frutti dello Spirito che cosa producono, no? E sapete benissimo, ed è spiegato chiaramente, io pare che sia in Efesini, vero? Io questo non me lo sono segnato.
Galati.
È in Galati.
Galati 5:22.
Il frutto dello Spirito, ecco, guardiamo prima quelli della carne, che sono quelli che poi ci creano i problemi. Ora, le opere della carne sono manifeste e sono fornicazione, impurità, perché dice i puri vedranno Dio, dissolutezza, idolatria, stregoneria. Sapete che l'idolatria è fatta da tante cose, non soltanto dall'idolo che avevano i cananei. Idolatria, stregoneria, inimicizia, discordia, qui l'avevo segnato bene in un culto di qualche anno fa, gelosia, ire, contese, divisioni, sette, invidie, ubriachezze, orge e altre cose simili, circa le quali, come vi ho già detto e vi preavviso, chi fa tali cose non erediterà il regno di Dio. ci sono dei problemi, la parola di Dio è il nostro rettorio, l'abbiamo visto, no? Stretta è la via, è questa, che o l'accettiamo o non l'accettiamo. Invece il frutto dello spirito è gioia, amore, prima di ogni cosa, gioia, pace, speranza, no? Scusate, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Contro queste cose non c'è legge. Quelli che sono di Cristo hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri. Se viviamo dello Spirito, camminiamo anche guidati dallo Spirito. Non siamo vanagloriosi, provocandoci gli uni con gli altri. Ora, credo che meglio della parola del Signore nessuno può dire chi o cosa o quando ci può analizzare. Ognuno di noi esamini se stesso rispetto a ciò che abbiamo letto. Io sinceramente sono cose che, un po' per un motivo, un po' per un altro, sono stato spinto a fare questo. Il Signore ci benedica, faccia in modo che possiamo ravvederci se siamo in queste condizioni, chiunque esso sia. Se non siamo riusciti a perdonare il nostro prossimo, l'abbiamo detto anche in altre occasioni, i nostri fratelli, le nostre sorelle, dimenticatevi del perdono che Dio ci ha dato, perché noi siamo degli idolatri, adoriamo noi stessi, il nostro io cocciuto e caparbio, anziché il Signore. Amen.